sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RVS.
Bentrovati amici ascoltatori, e come avete sentito dalla sigla parliamo anche quest'oggi di un film. Lo facciamo con Peter Ciaccio, che è presidente dell'associazione protestante Cinema Roberto Sbaffi. Grazie Peter per essere in nostra compagnia.
Grazie a voi, salve a tutti.
Quest'oggi prendiamo in considerazione l'ultimo episodio, possiamo chiamarlo così, di una saga, sì, quella di Harry Potter. Harry Potter e i doni della morte. Un film di David Yates con Daniel Radcliffe, che è il protagonista, Emma Watson, Rupert Grint e poi altri personaggi che ci hanno accompagnato in questa serie. Beh, io direi intanto un tuo giudizio proprio sintetico, se è una parte di questa saga che vale la pena andare a guardare per chi è appassionato di queste cose naturalmente, oppure no?
Se uno è appassionato di Harry Potter non può non vederlo.
Ecco. Ma rispetto agli altri episodi?
Ma non è male.
Non è male,
rispetto agli altri si difende.
Allora, qualche accenno alla trama e poi il trailer. Harry Potter è in fuga. Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure e Harry si sente abbandonato. Così non è però, e se ne accorgerà alla lettura del testamento. Sia ad Harry che a Ron che a Hermione è stato infatti lasciato in eredità un oggetto a suo modo cruciale per la resistenza. Non è però ancora il momento delle grandi battaglie quanto quello della fuga alla ricerca degli Horcrux. Non so se si pronuncia correttamente, che è un neologismo.
È una parola inventata della Rowling.
Oggetti o esseri viventi contenenti frammenti dell'anima di Voldemort. Solo a metà del suo percorso Harry si renderà conto però che anche il Signore Oscuro è alla ricerca di un oggetto ugualmente cruciale, che tuttavia non sono gli Horcrux. Ci fermiamo qui per non togliere la soddisfazione appunto di guardare i film. Ascoltiamo il trailer e poi ne parliamo con Peter Ciaccio.
Non c'è traccia di lui, mio signore.
Harry Potter. Il ragazzo che è sopravvissuto. Vieni a morire.
Cosa per cui vale la pena vivere.
Non uccidilo!
Sempre.
Allora, abbiamo ascoltato la prima parte di Harry Potter e i Doni della Morte, il trailer di questo film. La prima parte, perché poi la seconda parte ci sarà nel luglio del 2011, se non sbaglio. Un film che dura, quindi stiamo parlando della prima parte, ben 146 minuti. Dunque,
sì, dunque un totale di 5 ore le due parti insieme.
Viene definito come la saga che ha segnato una generazione, questa di Harry Potter. Ma parliamo in particolare di questa parte della saga. Quali sono gli elementi forse più originali rispetto agli episodi che l'hanno preceduto?
Ma l'elemento più originale di questo episodio in particolare rispetto... ma anche questo vale anche per i libri, è che il settimo episodio non è ambientato a scuola. Gli altri sono tutti film ambientati nella scuola di Hogwarts, mentre invece, almeno per quanto riguarda questa prima parte, perché poi la saga si concluderà nella scuola, è un film di fuga, insomma, dove ci sono questi ragazzi che scappano, in realtà sono anche in missione, insomma.
Vedo che i registi cambiano, nella saga di Harry Potter...
sì, questo è il quarto regista e nessuno si è voluto impegnare per i successivi. Questo è interessante, nel senso che Chris Columbus ha diretto i primi due, a tutti la Warner ha chiesto di fare quello successivo. Alfonso Cuarón, messicano, ha fatto il terzo, Mike Newell il quarto e David Yates è l'unico che ha detto di sì ogni volta, ha fatto il quinto, il sesto, adesso il settimo. Ed è interessante perché gli altri tre registi si sono tutti fatti avanti per girare l'ultimo episodio.
Come si spiega questo continuo alternarsi di registi?
Ma credo che si spiega nella natura della saga. Ecco, questa è una saga che doveva assicurare lo stesso cast per 10 anni. E 10 anni della propria vita sono tanti. Ecco, perché il primo episodio mi sembra che è uscito nel 2001. E l'ultimo si chiude nel 2011, parliamo di 10 anni di vita. Per esempio il primo Silente, che era Richard Harris, è morto e dunque è morto alla fine del secondo, prima che uscisse il secondo episodio. Lui sapeva di essere malato di tumore, ma accettò, comunicò questa cosa alla produzione, ma accettò perché le nipoti avevano detto che non avrebbero mai perdonato il nonno se avesse rifiutato questa parte. E ecco. Difficile reggere per 10 anni. E dunque un regista impegnarsi per 10 anni in questa.
Allora, è difficile reggere per 10 anni per i registi, immagino anche per gli attori, non deve essere semplice. Sembra che invece per gli spettatori gravi problemi non ci siano, perché continua a incassare Harry Potter.
Sì, incassa tantissimo. Credo che i 6 film precedenti stiano tra i 15 film che hanno incassato di più nella storia. Questo è sorprendente perché non sono tra i 15 migliori film della storia, ma penso che insomma basta pensare che tutti quelli che hanno letto il libro andranno a vedere il film. E sono proprio tanti quelli che hanno milioni e milioni di persone.
Quindi per capire il successo del film bisognerebbe parlare anche del libro, insomma, in realtà.
Sì, sì e no, nel senso che l'Italia per esempio ha una caratteristica particolare. Se vai in un paese estero e chiedi un parere su Harry Potter, la risposta sarà spesso, per chi non lo conosce, sarà non l'ho letto, mentre invece in Italia è non l'ho visto. In Italia è un film, all'estero è un libro, dunque molte persone in Italia vanno a vedere questo film senza pensare di cimentarsi nel libro, cosa che io sconsiglio. Il film è una illustrazione del libro, ecco, questo è visto così, è per un fan di Harry Potter è godibile.
Ecco, un fan di Harry Potter, e questo è già una cosa curiosa. Tu personalmente come spieghi il grande successo comunque che i libri e i film hanno avuto?
Ci sono stati molti studi sul perché di questo successo, in parte incredibile. Pensiamo che addirittura la casa editrice che pubblica Harry Potter in Inghilterra chiese alla Rowling di mettere le iniziali del suo nome per non rivelare che fosse una donna, perché quale bambino si comprerebbe un libro scritto da una donna? E invece vediamo che è tutt'altro, insomma, che non era corretta questa cosa. Ma io penso che ci sono, in qualche maniera la Rowling ha ha riprodotto molti aspetti della cultura occidentale, facendo sostanzialmente un misto di cultura classica, di cultura cristiana e anche di cultura di mitologia nordica.
Ecco, a proposito di cultura cristiana, tu sai che in certi ambienti, soprattutto più conservatori, evangelici, Harry Potter è stato considerato come una saga non raccomandabile, ecco, per i giovani, i giovani evangelici. Qual è la tua posizione in merito? Non so se hai mai sentito parlare di questa piccola polemica.
Sì, ho sentito. Non vorrei essere troppo tranchant, ma mi fanno un po' pena queste persone che scelgono di privarsi della lettura di un libro e che magari la proibiscono ai propri figli. Ecco, questa è una cosa che mi fa un po' tristezza.
Tu sai, il problema è la presenza della magia, insomma.
Sì, la presenza della magia, ma è il rapporto tra realtà e finzione. Noi abbiamo bisogno di fantasia e nella fantasia tutto può succedere. La magia in Harry Potter ha anche un ruolo particolare, nel senso che non è un qualcosa che si acquista con un patto del diavolo, è un qualcosa di naturale, come la forza di gravità, qualcuno ce l'ha, qualcuno non ce l'ha, semplicemente questo. E infatti se andiamo a vedere la saga di Harry Potter ci sono delle cose che fanno i maghi che sono incredibilmente scomode. Ad esempio per parlarsi, per comunicare a distanza, invece di usare un comodo telefono devono avere un camino e parlare attraverso il camino acceso, che uno pensa, ma se questi sono maghi che ci vuole a parlare con un telefono e invece sono incapaci di usare un telefono. Pensiamo che Harry Potter si dimostra un grande mago, ma è miope e non riesce a curare la sua miopia, cosa che invece noi riusciamo a fare con un'operazione.
Tra l'altro questi sono tutti dettagli che mi sembra vengano dai libri più che dai film, vero?
Sì, certo, perché tende a semplificare la trama. Certo, il fatto che Harry Potter porti gli occhiali è comunque un segno, un segno particolare.
Non ci avevo mai pensato, ma giustamente hai ragione.
Sì, è anche un film, secondo me, che parla a tutti, a tutte le generazioni. Parla anche ai ragazzi che soffrono a causa del bullismo. Se ci pensiamo, l'eroe è un mingherlino, è stato scelto bene a 10 anni, perché come nei libri è arrivato a essere più basso degli altri due, che porta gli occhiali, che è orfano, dunque una persona che è un bersaglio naturale dei bulli a scuola, e invece lui è l'eroe. Questo è molto, molto interessante. Ci sono diversi fattori che rendono questa saga di successo.
Senti, tu hai accennato poco fa a una parte cristiana, tra virgolette, della trama di Harry Potter, ecco, in che senso?
Ma allora, intanto si vorrebbe dire che nel settimo episodio ci sono delle citazioni bibliche esplicite, nel film ne è riportata soltanto una, nel libro ce ne sono due, e la chiave di lettura di tutta la saga può essere data proprio da questo versetto di Paolo: l'ultimo nemico che sarà sconfitto è la morte, che è la frase che Harry trova sull'epitaffio dei genitori quando va nel cimitero dove sono sepolti. E dunque questo già c'è un riferimento esplicito,
anche se la figura di Dio è assolutamente evitata in tutte
io credo che sia evitata perché il libro deve essere un libro per tutti, una storia universale. Però ecco, per fare un altro esempio, nel Vangelo di Giovanni si dice che nessuno ha amore più grande di colui che dà la vita per i propri amici, e questa è la storia di Harry Potter. Ecco, dunque ci sono dei legami tra la figura di Cristo e Harry Potter, esattamente come ci sono dei legami tra la figura dell'anticristo e il suo nemico.
Ecco, qui tu stai parlando dell'innominabile Voldemort.
Sì. Okay. E anche lui ha delle caratteristiche tipiche dell'anticristo, non tanto per come è descritto nella Bibbia, quanto come è stato descritto nella cultura, nei film horror che lo hanno rappresentato. Ecco, questo è molto interessante.
Nel commento che troviamo nel sito mymovies.it, loro dicono: di episodio in episodio la saga cinematografica di Harry Potter accumula incassi nonostante sia sempre più difficile da seguire. Aumentano i riferimenti, i personaggi, gli oggetti, i luoghi, la storia pregressa, rendendo più difficile tenere le fila di tutto per lo spettatore digiuno di romanzi che segue le avventure solo una volta l'anno. È così?
Io penso di sì, penso che sia difficile. Non tanto quest'ultimo episodio è forse perché deve diluire in 5 ore e non in 2. Forse riesce a non fare troppi salti logici, ma ci sono episodi in cui effettivamente non si capisce niente. a mio parere, cioè, uno capisce perché ha letto il libro, ma se non hai letto il libro ci sono dei salti che non si capiscono. Ecco, ad esempio, una delle cose che salta questa versione cinematografica del 7° volume è che Harry Potter scopre che il suo eroe Silente non era quello stinco di santo che credeva. E anche in questo la saga è molto cristiana, o quantomeno io oserei dire protestante addirittura. Non esistono dei personaggi totalmente buoni o totalmente cattivi.
Insomma, non esistono i santi, praticamente.
Diciamo allo stesso tempo santi e peccatori, come diceva Lutero. Questo è molto, molto interessante nei libri. Nei film purtroppo si tratta di un linguaggio diverso, e in particolare nel linguaggio del colossal hollywoodiano il protagonista deve essere l'eroe senza macchia, che non ha dubbi, che sa quello che deve fare, il cattivo ancora più cattivo.
Quindi il film, ecco, in parte è una banalizzazione del libro.
In parte lo è, ma credo che sia necessario soprattutto per avere quegli incassi, e d'altra parte se non avesse quegli incassi non riuscirebbe neanche a riprodurre quella parte del mondo della Rowling che ripresenta. La Rowling ha inventato un mondo talmente dettagliato che l'ho reso molto affascinante, ma la cosa più interessante è che non sono dettagli tanto per far vedere guarda quanto sono brava che ho immaginato questo mondo benissimo, sono tutti dettagli funzionali alla narrazione.
Allora, noi ringraziamo attualmente Peter Ciaccio, ricordo presidente dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi. Abbiamo parlato con lui di Harry Potter e i Doni della Morte, parte 1, perché la parte 2, lo ripetiamo, sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire da luglio, e intanto si prevede già un grande successo anche per questo ennesimo episodio di Harry Potter. Grazie dunque Peter, a risentirci una prossima occasione.
Grazie a voi, ciao.
Avete ascoltato Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS.